Bene, buonasera a tutti. Darei inizio al Consiglio Comunale di martedì 20 aprile 2021. Iniziamo con l'appello. Grazie.
Alessio Paolo.
Presente.
Arzuffi Luca.
Presente.
Medini Valentina.
Presente.
Tiraboschi Luca.
Presente.
Togni Ilario.
Presente.
Pirola Licia.
Presente.
Bettinelli Gianluca.
Presente.
Gonaita Marco. Presente. Andreoni Carlandrea. Fischermeier Jan.
Presente.
Bertoletti Alberto.
Presente.
Saradini Daniele assente. Occhio chiuso Michele.
Presente.
Totale 12.
Bene. Ci sono. Prego.
In occasione del centenario della guerra mondiale, è possibile concedere la cittadinanza onoraria al milite ignoto, come stanno facendo gran parte dei comuni italiani? No, io ho avuto un'email da Roma e posso girarti tutto quanto quello che ho avuto. La manda al comune, protocollo? Perfetto. Perfetto, grazie. Poi ci sarebbe degli orti comunali e del wifi non si è più saputo niente. C'era come intenzione del comune di concedere delle zone dove fare degli orti per i pensionati, eccetera, o chi voleva. E sia il wifi mi risulta che è soltanto lì in Piazza Nuova, ma era da estendere tutto il paese e non si è più saputo niente. Poi mi è stato segnalato un'abitazione qui in via Vittorio Veneto al 1002, disabitata, e un covo di topi. C'erano due gatti, qualcuno ha pensato anche di ucciderli, e l'ultimo l'abbiamo preso assieme con la veterinaria. Sì, esatto. Altra cosa che mi è stato segnalato è lo studio medico concesso a tre medici, qualche volta si crea assembramento per coincidenza di appuntamenti, non lo so. Basta, grazie. Sì, dopo, se magari dopo con l'assessore Arzuffi volevo appunto concludere la faccenda della pista pedonale ciclabile. Sì, grazie.
Allora, in merito agli orti e al wifi. Allora, per gli orti sociali noi abbiamo già predisposto in via Pascoli, abbiamo già fatto l'allaccio con allora Idrogest, oggi Unione Acque, per portare l'acqua all'interno del terreno che avevamo individuato. Poi c'è stato il discorso dell'elicottero, lì in zona adesso atterra l'elicottero da un paio d'anni, no? E che per le emergenze, l'elicottero del 118. Per cui abbiamo soprasseduto un attimo a questo discorso e lì adesso dovrebbe sorgere in quella zona un nuovo bosco, giusto? Da una piantumazione che ci viene, un bosco, una piantumazione che viene fra l'altro finanziata, se tutto va a buon fine, dal fondo Cariplo. E gli orti sociali, ripeto, li avevamo preventivati, non li abbiamo ancora assolutamente tolti dal programma, però li abbiamo un attimino sospesi, anche perché adesso c'era questo elicottero che dobbiamo capire se magari ci può aiutare di più Jan, se la clinica ha previsto l'eliporto. No. Per cui la vedo dura lì.
La quarta fase
Non è previsto. So che adesso andiamo in scadenza con... Esatto, e dovrebbe essere una cosa che ci hanno chiesto momentanea. Sono un paio d'anni, adesso un anno e mezzo, due, siamo in scadenza di convenzione, andremo sicuramente a rinnovarla perché non vogliamo togliere questo importante servizio. Per cui gli orti adesso sono un attimino sospesi. Wi-Fi c'è in piazza Tricolore Utile d'Italia, non l'abbiamo esteso perché ne parlavamo giusto 10 giorni fa con l'assessore, effettivamente oggi con tutti i giga che vengono offerti da tutte le società telefoniche, avere il Wi-Fi sembrerebbe una cosa ormai non più così indispensabile, perché uno che ha poco c'ha 30-40 giga, a parte i ragazzini che ne fulminano 50 o 60, perché non so come cacchio fanno a fare a utilizzare tutto il giorno questi telefonini, però solitamente si hanno dei giga in più, per cui non è per i costi, ma effettivamente è perché non si notava più e non si riteneva più questa un'esigenza che magari fino a un paio d'anni fa c'era, perché in effetti fino a un anno e mezzo fa, 2 anni fa, i giga offerti dalle società oggi ti fanno pagare di meno e hanno maggiorazione di giga, per cui non c'è più un gran senso le zone wifi, anche se noi andremo con il Bosco in città, che faremo nel Central questo ottobre, Parco Central, dove c'è la zona parcheggio, il nuovo parcheggio, lì a nord ci sarà una piantumazione importante, prevederemo anche delle attrezzature tipo panchine, eccetera, con le ricariche eventuali, il 220 piuttosto che il 12 volt, adesso andremo a vedere, per ricaricare telefonini, eccetera. Però le zone wifi obiettivamente oggi nel 2021 sembrano non più così indispensabili, almeno così abbiamo ritenuto. La casa che dicevi di fianco alla pizzeria, abbiamo incontrato io e l'assessore sabato, due sabati fa, il proprietario, e gli abbiamo raccomandato di assolutamente mantenere il giardino e di intervenire, perché sembrerebbe ci siano delle manifestazioni di processionaria, cosa che è stata confermata ieri o l'altro ieri anche via social, eccetera, qualcuno le ha viste. E sentito stamattina la polizia locale è intervenuto presso il proprietario, ha detto che venerdì interviene il giardiniere per sanificare quel pino altissimo che c'è lì di fianco. Mi sono permesso anche di considerare di quantomeno ridimensionare il pino, perché secondo me è anche un po' pericoloso. Sullo studio medico, onestamente, come comune non è che ci possiamo mettere tanto il becco. Io sono stato per la prima volta, non più tardi di 10 giorni fa, lì sopra, non c'ero mai andato, anzi non trovavo neanche l'ascensore, a dire la verità. Pensavo fosse all'interno della farmacia, invece è dietro l'angolo. Sono salito per la prima volta 10 giorni fa, vabbè, ero da solo perché era l'età del pomeriggio, era il numero uno. E, chiaro che a volte, quando ci sono i tre medici, potrebbe essere che... Però queste sono cose che esulano dalle competenze del comune. Lì dovrebbe essere ATS che conosce gli spazi dedicati ai medici di famiglia, medici di medicina generale, come effettivamente si chiamano, perché ci sono delle lamentele sugli spazi. Questo è... Prima c'era un altro spazio diverso, nel senso che Manzoni aveva la sua, era dislocato e erano solo due, adesso sono in tre dentro lì. Non so se fanno degli orari alternati, non ve lo so dire, perché questo non... Però ripeto, il comune non è che ci può mettere il naso più di tanto, è l'ATS che al limite dovrebbe intervenire, almeno questo è il mio parere. Non so se sono stato esaustivo o meno.
Sindaco, buonasera. In merito alla conclusione dei lavori del capannone. Capannone, questo qua. No, il center, scusatemi, la sala polifunzionale. Si ha un'idea precisa di quando finirà? Ok, va bene. Era questa la mia domanda.
Allora,
perché io non ho stampato, per cui
ecco qua. Allora, partiamo col primo punto dell'ordine del giorno, approvazione verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 2 marzo 2021. Le riassumo brevemente. La numero 1, approvazione verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute del 30/11 e del 29 dicembre 2020. La numero 2, bilancio di previsione 2020-22, esercizio finanziario 2020 e comunicazione del sindaco. Numero 3, attuazione misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente, individuazione degli ambiti nei quali avviare il processo di rigenerazione urbana e territoriale, approvazione e criteri per l'attuazione dei processi di rigenerazione urbana e territoriale negli ambiti di quell'articolo 8,2 lettera e quinques. Il numero 4, servizio di tesoreria, approvazione schema di convenzione per il periodo 1/4/2021 31 dicembre 2025 e l'ultima interrogazione finale, il numero 5. Mettiamo l'approvazione, chi è d'accordo? Immediata eseguibilità, unanimità per entrambe. Bene, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, che è programma triennale dei lavori pubblici 2021-23, programma biennale 2021-22 degli acquisti di beni e servizi, aggiornamento annuale 2021, esame ed approvazione. Assessore Azzuffi, grazie.
Allora, buonasera a tutti. Allora, come ogni anno con l'approvazione del bilancio si presenta anche il piano delle opere pubbliche, triennale delle opere pubbliche. Allora, qui di fatto sono tutte opere che già nello scorso consiglio, fine al consiglio, avevamo un po' anticipato su quello che c'era, le programmazioni che c'erano. Adesso io vi descrivo praticamente quelli principali, che sono 4 che sono previsti per i prossimi 3 anni, ma a partire già da quest'anno. Per cui il primo sono le asfaltature delle strade comunali, che tra l'altro noi avevamo previsto 100.000 euro per quest'anno, però giusto settimana scorsa abbiamo avuto conferma dal governo che invece dei 50.000 che ci davano tutti gli anni, negli ultimi 2 anni, quest'anno ne arriveranno 100. Per cui abbiamo previsto, adesso poi rivedremo un attimo anche il una variazione nei prossimi giorni di giunta, okay? Il piano delle opere pubbliche, perché vorremmo portare il discorso delle asfaltature a 150.000 euro, per cui ampliare un attimo già quello che vi dicevamo la volta scorsa, discorso di alcune strade che stiamo individuando e di alcuni marciapiedi. Questo appunto ci permette, con questo finanziamento più le nostre risorse, di andare a coprire una bella fetta di, cioè una bella fetta. I costi delle asfaltature non sono pochi, infatti l'idea è di concentrarsi in piccole zone, fare delle strade complete di modo che non restino a spezzoni, quelli sono a posto per un bel po' di anni. Adesso appunto abbiamo fatto già dei sopralluoghi, stiamo vedendo, adesso appunto con questa novità stiamo ricalcolando un po' le cifre per capire con quanto uscire col bando, con la gara d'appalto. Per cui questo per quanto riguarda gli asfalti, e come nei prossimi anni sono previsti sempre tendenzialmente un 100.000 euro. Poi appunto ci sono questi, se sembra che diventi a regime questo discorso di, era a regime per questi anni 50.000 euro, vediamo se ogni anno questa cosa è confermata, ci permette comunque di ampliare ogni anno a seconda di quanto lo Stato riesce a farci avere e di lottare questi investimenti. Vabbè, sono questi investimenti, non sono solo per questi contributi dello Stato, non sono solo per le asfaltature, sono per diverse cose inerenti ai beni pubblici, per cui quest'anno li dirottiamo qua, non è detto che l'anno prossimo sia ancora sulle asfaltature, però l'idea tendenzialmente è quello di avere sempre qualcosa a disposizione per cercare di anno in anno di coprire un po' tutto il paese nel giro di pochi anni. Questo per quanto riguarda le asfaltature. Poi c'è, anche questo qui ne avevamo già accennato, avevamo messo 500.000 euro per l'adeguamento sismico delle scuole medie, e appunto questi qui noi abbiamo già partecipato a un bando che praticamente siamo in graduatoria, ma hanno finito i fondi in questo momento, per cui aspettiamo che rifinanzino un po' dei nuovi fondi e per poi poter aderire con questo. Noi abbiamo messo lì 500.000 euro, adesso c'è il progettista che sta ultimando comunque il progetto e poi avremo dei dati un po' più precisi sui costi effettivi di quello che verrà. Intanto abbiamo predisposto questi 5.000 euro e 500.000 euro, poi vedremo nei prossimi anni, se, anche perché sono interventi che probabilmente non saranno concentrati tutti in una volta sola, anche perché sono anche un po' invasivi, per cui bisognerà modulare, magari un'estate si fa un pezzo, l'estate dopo si fa un altro pezzo. Adesso poi vediamo a seconda del progetto, delle disponibilità finanziarie che avremo in quel momento. No, questo qui è l'intervento dei sì, 500.000 euro previsione. Di previsione, e in teoria è tutto concentrato. Sì, tendenzialmente sì, poi dipende, magari si riesce a seconda dell'intervento concentrarlo tutto assieme, perché ci stanno a farlo in determinate tempistiche, riusciamo ad adattare le varie situazioni. È da valutare, noi abbiamo messo lì questo intanto, poi vediamo. Logicamente è legato a finanziamenti dello Stato, perché comunque sulle strutture.
Mentre invece la voce prima tecnicamente diventa 350.000 euro.
Coi 50 sì, tendenzialmente sì, però è proprio una cosa che è arrivata fresca. No, avremmo potuto lasciare solo 100.000, per cui fare, però è un peccato, avendo questa disponibilità adesso che ci dà lo Stato, non sfruttarla, per cui
sì, l'avremmo potuto sfruttare in altre cose, però concentriamo, visto che facciamo già un bando per gli asfalti, aggiungiamo sufficiente, aggiungere una via per farci 50.000 euro.
Anche perché comunque più alzi il budget, più possibilità hai di avere degli sconti e anche di sfruttare meglio le cose. Anche perché non fai il pezzetto di via, la fai tutta, per cui ti vengono incontro sugli sconti. Poi, altro, sistemazione fognario nord-ovest, anche questo qui, l'avevamo già accennato, 150.000 euro che abbiamo messo lì, questo qui, anche questo è in stand-by, perché siamo in attesa appunto essendo di un incontro con Uniacque, perché sapete benissimo il passaggio da Idrogest a Uniacque, questo qui ha comportato la presa in carico di Uniacque di tutto il sistema idrico del paese. Adesso dobbiamo incontrarci, perché probabilmente loro potrebbero venirci incontro anche con dei finanziamenti da questo punto di vista, perlomeno sulla progettazione, e in funzione di questo vediamo come muoverci. Adesso siamo vincolati da loro da quando possono, perché hanno preso in carico giusto un paio di mesi fa tutta la documentazione, tutta la rete. Sì, sono da lì. Dopo chiaramente noi abbiamo messo 150.000, dipende il progetto, magari verrà fuori 250 o 100, dipende dagli interventi, adesso dovranno fare i sopralluoghi, sono da vedere. Abbiamo dei problemi in alcune zone, infatti noi li abbiamo segnalati, adesso stiamo, siccome hanno in mano loro la cosa, stiamo aspettando che ci dicano qualcosa loro. Questo, e poi, allora, qui arriviamo adesso alla riqualificazione della caserma. Allora, qua i lavori stanno praticamente... La fase primo lotto e secondo lotto stanno terminando, adesso in questi giorni stanno mettendo gli ultimi serramenti, stanno finendo le ultime cose interne riguardanti le prime due lotte. Noi adesso con l'approvazione stasera del bilancio avremo a disposizione i mezzi di bilancio per poter finire il terzo lotto, per cui noi abbiamo già predisposto, adesso abbiamo approvato giusto in giunta settimana scorsa il progetto di fattibilità, che adesso il progettista da domani che il bilancio approvato potrà presentare il progetto definitivo esecutivo che andremo a provare, e dopo questo potremo cominciare ad affidare i vari lavori. Ci stiamo già portando avanti, era proprio in previsione del bilancio, ci siamo già mossi in merito a questo, per cui adesso dare una data di quando riusciremo a finirlo di preciso non te la so dire adesso, perché è legata appunto a tutti questi passaggi. L'idea comunque, io essendo ottimista, io penso settembre, però devo guardare alla realtà, io spero entro fine anno, detto proprio francamente, visto come sono andate tutti in questi anni, che siamo 5 anni che siamo in ballo con quel capannone lì, e ce n'è sempre una, Adesso noi ci siamo attrezzati con l'ufficio tecnico per poter partire celermente adesso, perché comunque non sono lavori grossissimi da fare e si possono spezzettare in diversi, dipende poi dalle imprese che arriveranno, le tempistiche, la possibilità. Chiaramente noi daremo dei vincoli, daremo tutta una serie di cose, però poi non dipende da noi, perché abbiamo visto in quest'ultimo anno tutto quello che è successo, tutte quelle. Per cui vabbè, adesso alla fine abbiamo messo comunque a bilancio 490.000 euro, nel senso che ne sono arrivati già, avevamo già detto, 393.000 euro dal GSE, famosa richiesta che abbiamo fatto, e sono già arrivati in cassa 150.000 euro, il resto arriverà alla fine dei lavori, per cui i soldi li abbiamo, non è che non li abbiamo. A 1.050.000, sì.
Alla fine verrà più di 1.000.000.
Sì.
No. Col contributo no, viene 1.300.000. No,
sì, no, beh, c'è il contributo. È chiaro che.
Tolto il contributo GSE.
Il contributo netto sono 393.000 euro che abbiamo avuto a fondo perduto, 44.
E
per adeguare allora l'impianto, tutto il capannone a. No, quello, ma poi tutto l'isolamento che c'è stato, perché per poter prendere questa classificazione energetica NZEB si è dovuto fare gli impianti di un certo tipo, l'isolamento di un certo tipo, i serramenti di un certo tipo, e questi noi abbiamo fatto tutto, gli ingegneri che hanno curato questo progetto hanno messo in condizione il capannone che abbia i requisiti massimi per poter accedere, perché tu potevi fare anche solo i serramenti, ma facendo solo i serramenti, per dire, invece di 490.000 euro e 390.000 ne avresti presi 20.000. Invece qui sono stata fatta tre impianti, tre isolamenti, è tutta una cosa completa e ci hanno riconosciuto questo contributo. E l'aver fatto questo ha comportato un po' tutta una serie di ritardi, perché abbiamo dovuto rivedere i progetti iniziali, perché prima non eravamo al corrente di queste possibilità, l'abbiamo scoperto strada facendo. Allora siamo intervenuti perché
qualche imprevisto che era la vasca per
certo,
una,
poi appunto,
un antincendio.
Adesso è stata fuori una spesa che imprevista, nel senso che non ce l'ha preventivata nessuno, però sul discorso dell'antincendio dobbiamo mettere una vasca che ci costa sui 40.000 euro, solo quella.
Perché la pressione che c'è nei tubi non è sufficiente per soddisfare eventuale.
Abbiamo fatto uscire a fare i rilievi dalla Uni non era Uniacque, il. Vabbè, chi seguiva comunque quelle robe qui e con i vigili del fuoco.
Il tecnico dei vigili del fuoco
sono usciti, sì.
E ha controllato la pressione, non arriva a 6 bar, per cui non è sufficiente per far partire gli split, eccetera, che possono intervenire per.
E ci hanno obbligato a dover mettere questa vasca. Per cui tutte quelle robe qui, poi si rivedono le cose, progetta che i tubi passano da una parte, cioè si sono accumulati tutta una serie di ritardi dovute un po' a tutte queste robe qui. Adesso speriamo, con l'approvazione adesso del bilancio stasera, di poter partire in modo definitivo e di poterlo concludere, spero entro l'anno. La speranza è tanta.
Sì,
se si riesce prima.
Pochi, ma sostanziosi. 1000 metri quadri di esterno, i pilastri esterni che terranno su il frangisole, per cui sono opere importanti. Il frangisole costa solo quello
50.000-60.000
euro. La pavimentazione esterna altrettanto, cioè sono opere grosse che poi c'è da finire sopra, i locali sopra, cambiare la scala, sono 5-6 opere in contempo, questi 490.000 euro sono 5-6 opere, 5-6 appalti, ma non frazionati ma sostanziosi. Qui dovrebbero, se riusciamo a mettere in fila bene le cose, dovremmo, adesso di più è l'appalto.
Sì, scusa.
No, io sono anch'io dell'idea che chi più spende meno spende, quindi alla fine si dice si fa un'opera bella, funzionale, nel senso che sia con il coefficiente energetico al massimo, sicuramente devo fare una cosa, io anche per casa mia vorrei il massimo, quindi da questo punto di vista da un lato condivido. Certo è che un'opera che costa 1.000.000 alla fine viene a costare 1.500.000, si spera, anche con i contributi certamente, che poi ha verrà 1.300.000, 1.200.000, quello che sarà, comunque quell'incremento di spese con i ritardi di lavoro che sono dovuti, se guardiamo bene la notifica preliminare, era di 240 giorni lavorativi da febbraio del 2019, si doveva chiudere entro la fine del 2019. Poi ci sono stata la riqualificazione, c'è stato il San Covid, che poi all'atto pratico tanti ci fanno notare che comunque le imprese hanno sempre lavorato, a parte quei due mesi famosi lockdown, quindi tutto sto due anni e mezzo in più di lavoro non si capisce come mai si sia perso, no, fondamentalmente. Però vabbè, se partiamo dal presupposto che la cosa deve essere bella, siamo d'accordo anche con i frangisole e tutto. Speriamo che venga veramente sfruttata questa struttura, perché poi tutto questo tipo di intervento, tutta sta attesa, alla fine magari è una palestra che viene poco utilizzata, è anche un peccato poi alla fine, cioè, perché qualcuno della cittadinanza giustamente guarda sempre, no? Cioè, tutti la guardano in un senso, c'è, cioè, anche chi la guarda il rovescio della medaglia e dice: è costata tanto, sarà giusto per la popolazione se poi non viene sfruttata bene tutti questi soldi, tutto sto spreco. Questo era l'appunto.
No, beh, sicuramente, allora, il fatto di essere partiti a fare un'opera del genere, i presupposti è che possa funzionare in modo adeguato, anche perché se no non avremmo speso tempo, denaro in quel senso qui, perché se vogliamo fare una cosa tirata assieme in qualche modo, cioè, l'avremmo già finita. Per cui l'idea di fare una cosa, di farla bella e funzionante, e adesso poi si accetta un'idea da parte di tutti per poterla far andare. Adesso noi idee ne abbiamo, si sta lavorando già per capire come far ripartire tutto, per cui io mi auguro che sia veramente una cosa per la cittadinanza da sfruttare.
Sì, chiaro. Allora, si è cercato di ottenere poi per l'utilizzo, no, la possibilità di frazionarlo, nel senso che abbiamo già montato e funziona una tenda che separa una sala più grande da una più piccola, per cui il riscaldamento è sdoppiato, non dobbiamo scaldare 600 metri quadri di roba, ma scalderemo solo la parte più piccola se verrà sfruttata per la ginnastica dolce piuttosto che per la riunione ristretta, piuttosto che, per cui si è fatto un lavoro dove non ti viene mal di pancia quando uno deve fare una riunione con 50 persone, devo accendere un diavolo di un impianto che, se vai su a vedere, ti perdi dentro questi impianti qua, che è dovuto essere appunto adeguato. Abbiamo speso qualcosa in più, perché in effetti abbiamo speso circa forse un centinaio di migliaia di euro in più per adattare sia il discorso NZEB che il discorso isolamento che l'impianto, per ottenere 300.000 euro in più, insomma. Per cui poi, ripeto, come diceva giustamente l'assessore, abbiamo avuto anche degli imprevisti, uno è questo, dobbiamo mettere praticamente una cisterna per il discorso antincendio che ci costa 40.000 euro. C'è stato, adesso non mi ricordo più, altre cose, comunque 10.000 di qua, 30.000 di là. I tempi sono, abbiamo perso, non dico un anno, ma 8-9 mesi, sicuramente forse 10, per il discorso di rivisitazione di tutti gli impianti, perché si deve mettere a corte il termotecnico, l'elettricista, l'ingegnere, l'impiantista e tutto sulle attività da fare. Poi ci vediamo la settimana prossima, sì, no, non posso, quell'altra, passano i mesi che uno non si accorge neanche. Adesso l'attuale impresa sta ultimando l'8182, hanno messo le luci interne, per cui l'8-1 ritengo che sia terminato, mancano solo, sempre loro devono farlo, lo scavo per portare il gas e l'energia elettrica. Beh, l'energia elettrica è facile perché c'è la cabina e l'attaccata, per cui si tratta, però devono fare un piccolo scavo e mettere l'armadietto per accogliere il contatore, sono 63 kW di contatore, e il gas deve arrivare all'ingresso del magazzino che abbiamo a nord. Dopodiché l'8-1 si chiude, si fa collaudo e quello è chiuso. L'8-2 lo stanno ultimando in questi giorni, ha messo le finestre, ha messo tutto. L'8-3 è questo qua, che ultima tutto il discorso. L'auspicio è proprio quello che, diciamo, per fine anno è finita. E mi auguro che il paese lo possa sfruttare. Da quando non c'è più, tu probabilmente non c'eri, non so da quanto abiti a Presezzo, ma ero ragazzino io quando hanno venduto, dove c'è l'attuale UBI, lì c'era l'oratorio, c'era il cinema, no? L'attuale oggi, intesa San Paolo, via Capressegno, c'era il cinema. Quando io ero ragazzino andavo a fare avevo 17-18 anni, io insieme ad altri due o tre andavamo a fare accendere la macchina e proiettavamo i film dell'oratorio, e era l'unico posto che c'era, era quella, era una sala cinema, che via quella presenza non c'è più stato nulla. Adesso ci auguriamo che ci sia la possibilità di sfruttare, visto che è l'unica, è capiente, è fatta in modo che possa essere sfruttata sia d'estate che d'inverno senza avere delle sofferenze. Capita la manifestazione, piove, ci vai dentro lì, l'inverno la si può fare tranquillamente. Io mi auguro che ci siano poi delle associazioni che nascono, che possa tornare il teatro famoso che avevamo anche noi, la compagnia teatrale che c'era a Presezzo e che poi si è spostato qualcuno anche fuori paese, possa rientrare a Presezzo e sfruttare queste cose, anche perché abbiamo già acquistato il palco con l'americana, come si chiama, con i fari magari no, ma comunque l'americana c'è, e l'impianto audio lo stanno definendo, perché c'è quello base, giusto per sentire il microfono, ma non è certo quello che serve per quella sala, e stiamo un po' definendo queste cosette qua, che mi auguro che possano essere cioè assolutamente sfruttate. La stessa pavimentazione è stata scelta in modo che non dobbiamo diventare matti come siamo diventati fino adesso, andare in palestra a mettere della moquette per salvaguardare il pavimento, ma è stato messo un pavimento finto legno in clinker però, in modo che è, non dico indistruttibile, perché non c'è niente di indistruttibile, però prima di rovinarlo ce ne vuole. È stato fatto anche con un certo criterio, in modo che si possa sfruttare senza avere mal di pancia, assolutamente, né nel raffrescarlo, né nel riscaldarlo, né nell'utilizzarlo in modo quando entrano 300 persone, insomma, perché lì accoglie tutta questa gente qua.
Signor Sindaco, l'utilizzo, cioè per cosa si presta questa... Non necessariamente per attività sportive, più per...
No, attività sportiva, ti dico, ma anche perché abbiamo già avuto richieste in merito, ma era anche proprio stata pensata per quello, per fare ginnastica dolce, cose più tranquille per anziani, o non so, corsi di qualsiasi tipo, però... Chiaro, non pallavolo, non basket, non quelle attività di questo tipo, perché ci sono già due palestre. Si era pensato proprio quello di lasciare lo spazio, la parte vicino all'oratorio, piccolo, proprio per fare queste, perché abbiamo avuto, ti dico, già richieste di utilizzo.
Però ci può essere... sonorizzazione, dovremo mettere sono dei pannelli che scendono, no, all'altezza delle lampade, in modo che assorbono, se no c'è un riverbero molto ampio, per cui assolutamente il fatto di aver messo questo telo che scende automaticamente in modo e già funziona, l'abbiamo testato e funziona molto bene, viene giù e separa le due sale. In contemporanea non puoi fare due cose, perché naturalmente si sente, non è così insonorizzato da poter fare in contemporanea due attività, però il terzo verso l'oratorio potrà essere sfruttato tranquillamente per fare tutte le attività che non siano col pallone, ecco, giusto per essere chiari, tutto il resto assolutamente sì, per cui è proprio una sala polifunzionale, quello che serve si fa.
La domanda è: previsto anche un interno esterno, un collegamento, una riqualificazione lì sul fronte della sala polifunzionale, cioè al di là del frangisole e delle colonne, ma è prevista come una specie di riqualificazione, diciamo una piazzetta, un invito all'ingresso per collegare l'interno con l'esterno nel caso che ci siano attività?
Sicuramente il fatto del frangisole, tutto quello spazio lì è già un
piazzale,
un piazzale diventa.
Cioè dal capannone fino al parco, dove sono i carpini, praticamente è tutto coperto da questi pilastri, sono al limitare della...
Vediamo che forse riusciamo a farvi vedere...
Sono al limitare del parco,
qui sono almeno rendering.
10-12 metri.
Io non l'ho mai visto da rendering esterno.
Sì, vediamo se...
Dovrebbe essere...
Come si dice, pubblicizzato su...
Sì, l'avevamo aspetta. Dovrebbe essere... No, ma l'avevo messo. Ah no, non è su questo, scusate. L'ho messo su quello.
Io ho un contatto che c'è, però stiamo discutendo anche con le manifestazioni culturali.
Sì, no, no, chiaro. Assolutamente sì.
Non vedo l'ora perché ci sono un sacco di rassegna qui adesso.
Pensavamo anche a quello, però effettivamente i costi per la struttura, perché per poter renderlo tutto coperto e sostenere il peso, bisognava fare una struttura che costava più della copertura. Abbiamo visto diverse soluzioni, ma alla fine dei frangisole che almeno fanno ombra, tengono un po' coperto.
Allora, sì. Elettriche, sì. Però tu mi sei, infatti l'ingegnere diceva
le tende elettriche, però tu mi insegni che sono tutte cose che poi hanno una manutenzione importante. Ecco. Due, potrebbe essere che sopra all'ingresso, nella parte dell'ingresso, potremmo mettere un foglio di plexiglass, che dove lì non piove e piove magari. Non tutto, magari fai 10 metri, 15 metri col plexiglass, in modo che quando se uno entra e viene giù l'acqua, in quel momento lì non ti bagni. Ecco, allora plexiglass, passa comunque la luce, passa tutto, si lava quando piove, lo metti già magari con un colore che non è magari il vetro trasparente, in modo che magari sopra l'ingresso, perché ci sarà la reception,
qui ci sarà la reception. Entri di lì, puoi entrare anche qua, puoi entrare qui o qui, non guardo più, e lì sopra potremmo mettere sul frangisole, evitare un centimetro di plexiglass che evita che intanto che sia lì in coda, che stai entrando, che arriva addosso magari, ecco, allora è pensato. Però c'è anche la predisposizione, perché se voi andate a vedere ci sono ogni 10 metri un tubetto che esce per le eventuali fari, piuttosto che... attrezzature, la telecamera piuttosto che il motore per la tenda, si è pensato anche a questo. Al?
C'è già? Si congiunge con lì che esce dall'oratorio.
Quando tu sei qua in fondo c'è la vietta che arriva là in via Roma e poi va giù, fiancheggi l'oratorio. Sì, va giù, fiancheggi l'oratorio, c'è già la strada. Quella sterrata, sì, no, la lasciamo sterrata nel parco, ma volutamente, non vogliamo asfaltare. Abbiamo fatto i calcestre? No, lì sì, però l'altro è calcestre, che è una strada così sterrata all'interno del parco, lì eviteremo l'asfalto. Abbiamo già fatto l'intervento dove c'è il parcheggio, che è già una asfaltata abbastanza importante. Adesso volevamo evitarlo. Poi quelle stradine lì al limite si possono recuperare e rifare e ricompattare, si può sempre, però ci sembrava importante lasciarle così, tenuto conto che comunque puoi andare su via Roma, e da via Roma entrando qui ci sono, anzi non ci saranno poco niente, perché il pavimento farà il giro dietro, no? Che dovrebbe arrivare anche dietro, per cui arriva praticamente su via Roma. Sono gli ultimi dettagli questi.
Il discorso delle opere sono queste qui, le opere principali sono queste. Poi strada facendo, magari sapete, ce ne avevamo già l'ultima volta, il discorso di Palazzo Carrara legato al contributo, questo non l'abbiamo ancora messo perché è legato al contributo, vediamo eventualmente dovessero dirci qualcosa.
Io già avanti, no?
c'è altro che volete sapere rispetto? No, campi sportivi, allora discorso lì aveva già accennato che il corso spinazione ci ha chiesto parecchio. Adesso stiamo facendo tutta una serie di ragionamenti che stiamo vedendo, perché adesso non so se sapete, forse avevamo già accennato l'ultima volta il discorso che ci sarà un gestore del bar adesso, che infatti ha riqualificato, sta riqualificando in questi giorni il bar, ha ristrutturato tutto internamente, farà una piccola cucina. È una persona che intende investire in questo posto, per cui vabbè, con H Servizi, perché ha fatto il contratto con H Servizi, perché è loro che in questo momento c'è la gestione, per cui noi gli abbiamo detto che ci stava bene, ha ristrutturato tutto il bar a sue spese e adesso vabbè, ci ha fatto delle proposte, stiamo vedendo, le stiamo valutando, perché ci sono delle possibilità, però chiaramente bisogna andare a investire. Stiamo facendo delle valutazioni, anche perché c'è possibilità di fare degli investimenti che però con un ritorno nel giro di qualche anno, perché abbiamo delle idee in mente, però le stiamo valutando, per cui è inutile adesso dire delle cose che sono solo nei pensieri in questo momento.
E non stiamo neanche sfruttando questi impianti, perché da quando abbiamo fatto...
No, beh, adesso una notizia di oggi, perché le ho sentite oggi, da lunedì si diventa zona gialla, per cui per dire sul campo in sintetico sono già arrivate un sacco di richieste, per dire, perché con la scusa che chi giocava a calcetto nella tenso struttura, che non può essere sfruttata in questo momento, ha chiesto la possibilità di sfruttare il sintetico. Cioè, è girata voce che adesso c'è sto sintetico e la gente si sta facendo avanti. Infatti mi diceva oggi, ma sentite, mi fa male che qui sta arrivando.
Preservando l'attività sportiva.
No, sì, no, chi è? Quello sì, no, ma
se guardi l'orario,
su quel
90% è calcio.
No, questo qui.
Sono così.
Questo per dire che comunque gli investimenti che abbiamo fatto, speriamo che nel tempo, visto che le richieste...
La casa sopra il bar, diciamo, che campo,
sì, c'è un appartamento che adesso è sfruttato, sì, infatti adesso con il nuovo gestore del bar, anche lì sta vedendo di fare alcune cose, perché in questo momento è sfruttato in parte come segreteria da quelli del calcio. Il nuovo gestore del bar ha chiesto la possibilità di poterlo utilizzare in parte come magazzino, adesso si sta vedendo se cosa fare, non fare, e vediamo. Dunque è un lì. No, infatti guarda che sono usciti.
Non sono strutturali.
No, sono usciti, guarda. No, ti dico, sono usciti giusto neanche un mese fa a fare delle verifiche, proprio prima, siccome appunto c'era, siccome appunto c'era il discorso della ristrutturazione del bar e tutto, sono state fatte delle verifiche, poi è stato dato l'ok per poter proseguire quella volta.
Una cosa strutturale dovresti mettere una tavoletta davanti, perché se tu vai a riparare come è stato fatto tempo fa, ma non è strutturale.
Sì. Sì, è presente. Comunque, vabbè, rispetto agli impianti sportivi, vediamo. No, l'illuminazione che è appunto... sono tutti...
Si metteva sul palio, quelli che guardano sul campo,
sì.
Indica due luci per poter evitare, anche se comunque ci sarà per l'esposizione,
perché ci sarà il canalino. Sì. Ci ha sparato una cifra un po'. Allora adesso, siccome stiamo facendo altre valutazioni, stiamo vedendo cosa vale la pena, però no. Quello su cui stiamo, no, ma su questo ti dico, stiamo avendo riscontri da questo punto di vista, per cui adesso appunto con l'apertura del bar, con qualcuno che è in grado anche di far girare il bar in un certo modo, e di, è uno, questa persona è una persona anche disponibile a creare eventi, a fare, per cui vabbè,
è suo interesse
chiaramente, per cui vabbè, vediamo. Altro? Posto? Possiamo votare?
Bene, passiamo allora alla votazione del punto 2, programma triennale dei lavori pubblici 21-23, programma biennale 21-22 degli acquisti di beni e servizi, aggiornamento annuale 2021, esame ed approvazione. Chi è d'accordo? Chi si astiene? 3 astenuti. Immediata eseguibilità? Unanimità. Bene, grazie. Terzo punto all'ordine del giorno, documento unico di programmazione, DUP, il 2021-23, e bilancio di previsione esercizi 2021-22-23, esame ed approvazione. Assessore Pirola, grazie.
Voilà. Allora, questa sera siamo proprio qui per discutere il DUP e il bilancio di previsione. Ci siamo già incontrati recentemente con i responsabili di minoranza, il capogruppo di minoranza, il capogruppo di maggioranza e i responsabili tecnici nella commissione bilancio e statuto, dove abbiamo visto, ci siamo soffermati sui tecnicismi del bilancio e del DUP. Qui mi preme sottolineare proprio che il DUP è lo strumento che si utilizza per fare la programmazione triennale, quindi il DUP e il bilancio di previsione triennale vanno di pari passo. Il DUP è costituito, un documento unico di programmazione, è costituito da due parti, una sezione strategica e una sezione operativa. Nella sezione strategica l'amministrazione comunale dà gli indirizzi agli operatori di tutte della programmazione, del programma che è stato messo nella campagna elettorale e programma che poi è stato anche approvato in fase di consiglio comunale. Quindi nell'arco del mandato amministrativo, quindi dei nostri 5 anni, ogni anno è obbligo rivedere il DUP e programmarlo per i 3 anni e, come dicevo prima, andare pari passo con il bilancio di previsione. Nel DUP si analizzano innanzitutto tutte le condizioni esterne all'ente, quindi tutta la situazione internazionale, nazionale, le varie leggi che ci sono, e tutte le condizioni interne dell'ente, quindi l'evoluzione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale che l'ente ha, le analisi degli impegni che sono già stati assunti e gli investimenti in corso di realizzazione. E vengono fatte anche un quadro delle analisi delle risorse umane e l'organizzazione e la modalità della gestione dei servizi affinché l'ente possa corrispondere alla cittadinanza gli adeguati servizi richiesti anche dall'amministrazione comunale. E poi nella sezione operativa si programma l'ente praticamente con un orizzonte temporale che corrisponde proprio a quello del bilancio di previsione, predispone tutta la struttura della programmazione operativa. I bilanci di previsione sono stati effettuati calcolati con i principi di competenza e le leggi di finanza. E, i tecnici hanno rispettato gli equilibri di bilancio, in particolar modo per quanto riguarda il bilancio di previsione, le entrate e le uscite devono sempre pareggiare. E queste sono stati poi assicurati proprio dagli equilibri. E per l'esercizio 2021 si è prevista un'entrata e un'uscita di spesa pari a 6.512.000 euro e 248.000. Per il 2022 5.142.000 euro e per l'esercizio 2023 5.143.000 euro circa. La situazione che abbiamo appena vissuto, un anno 2020 molto difficile, caratterizzato dalla pandemia è un 2021 che altrettanto non è facile, ci ha portato a essere molto cauti. Tuttavia, come amministrazione abbiamo dato mandato ai nostri tecnici di redigere un bilancio che rispondesse un po' alle nostre esigenze. Come ben sapete, abbiamo deciso, abbiamo anche messo al consiglio, noi abbiamo votato tutti, la decisione di non aumentare le tasse. Quindi per quanto riguarda l'IMU, la Tari, non ci sono stati aumenti delle aliquote. Allo stesso modo però sappiamo che la situazione economica attuale non sarà favorevole, specialmente per l'IRPEF, perché sapete che andando le persone essendo in cassa integrazione cala il gettito, molte aziende probabilmente saranno costrette anche attività alla chiusura e quindi anche il gettito dell'IMU sarà probabilmente messo un po' a rischio. Nonostante tutto ciò, l'amministrazione comunale vuole comunque dare dei servizi alla popolazione, vuole mantenere quanto promesso nel suo mandato politico e pertanto abbiamo continuato, come vi ha già detto anche l'assessore Azzuffi, nelle opere pubbliche, quindi abbiamo predisposto delle attività e non ve le sto a rielencare perché ce le ha appena illustrate lui. Per quanto riguarda le parti culturali, come ha detto l'assessore Valentina, auspichiamo che con la fine della pandemia si possa ricominciare a incontrarci, quindi abbiamo già previsto le attività di teatro all'aperto, di aderire alle rassegne degli altri anni, il cinema all'aperto, tutte queste. Magari potremmo fare anche i famosi mercatini invernali, non li abbiamo già predisposti, abbiamo già stanziato dei soldi e in parallelo anche abbiamo continuato a sostenere le attività legate alla scuola, quindi il piano del diritto allo studio, quindi non abbiamo effettuato dei tagli sul piano del diritto allo studio. Abbiamo anche sostenuto e continueremo a sostenere il progetto Gramigna come elemento importante di socializzazione per i ragazzi, il CRE, perché comunque lo scorso anno abbiamo portato avanti noi come amministrazione comunale il CRE, quest'anno abbiamo già iniziato a lavorare per il CRE estivo in collaborazione con la parrocchia, però tutti questi elementi di socializzazione vogliamo continuare a sostenerli perché sono veramente importanti e anche come dicevi tu prima con la disponibilità del nostro nuovo capannone, quindi di una sala polifunzionale, vogliamo proprio aumentare questi momenti di socializzazione e di aggregazione che questo momento di pandemia hanno un po' annullato e ci chiedono veramente di ritornare a essere di nuovo uniti come comunità e presenti tutti insieme per fare un po' squadra e far rivivere il paese. Sentimi.
Sì, le faccio due domande veloci. Una è se nel DUP dov'è la voce che riguarda gli stanziamenti, sto diventando cieco, scusatemi, gli stanziamenti di bilancio. Nel DUP dov'è inserita la voce di stanziamenti di bilancio per l'anno 2021? No, allora, gli stanziamenti, io ho trovato un dato che in realtà si rifà al passo indietro, scusatemi, però volevo capirlo dentro il DUP dove era stato messo, che è l'allegato 2 scheda A, programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per l'anno 2021 e 2022, dove è stato inserito all'interno del DUP, perché da quello che si vede qua c'è una somma sbagliata, sembrerebbe. La disponibilità finanziaria per l'anno 2021 e 2022 sono di 709.000 euro per entrambi gli anni, però poi vado a vedere il totale e vedo 1.340.000, mancherebbe, cioè, visto lì, esatto, quella tabella lì, esatto, cioè, vedi, 1.340.000, volevo capire se nel DUP era stato corretto quel dato. oppure se cioè nel senso se la differenza ce lo ritroviamo. Ma volevo capire un'altra cosa. Sempre nel DUP, giustamente, penso che il 2021 l'altra domanda invece era, ma questa è come mai il 2022-2023 sono identici a differenza del 2021, perché probabilmente nel 2021 ci sono già cose un pochino più definite e l'altro sono ovviamente più previsionali e... Perché infatti il dato che salta di più all'occhio è la differenza tra le spese conto capitale, 1.400.000 euro contro appena 124.000 euro per entrambi gli anni successivi.
No, niente, quello che volevo dire era proprio poi in tutta la parte del bilancio che avevamo un poco guardato e poi voi avete avuto in deposito, se vedete ci sono le varie entrate per missioni, sì, entrate per titoli, le uscite e per ogni missione. E quindi da lì potete chiaramente vedere se vince, come che stiamo cercando di tenere proprio la stessa linea. E come dicevamo prima, seguendo tutti i bandi che ci possono essere, vorremmo proprio aderire il più possibile ai vari bandi per poter dare un servizio migliore e dei risultati migliori. Come diceva prima Paolo, anche sul Palazzo Carrara ci aspettiamo che, visto che Bergamo e Brescia sono state definite città di cultura per il 2022, giusto, ci siano dei finanziamenti, quindi siamo pronti già con dei progetti per poter subito appena escono arrivare e cercare di approvvigionare questi, riuscire ad avere qualche sostegno, che abbiamo delle opere proprio da poter valorizzare e utilizzare. Questo era quanto volevo dirvi. Poi, vabbè, volevo ringraziare anche Lorena, che è qui con noi stasera, qualora ci fossero proprio dei problemi tecnici, verifichiamo anche con lei. Sì.
Al merito ai bandi, ovviamente è sempre legato al fatto di avere nel cassetto pronto il progetto per, cioè quello sul Palazzo Carrara, lo sappiamo che c'è un progetto di riqualificazione, quindi poi tutti gli altri, quelli che, tu, che lei ha appena citato, Assessore, sono, è ovvio che deve esserci comunque il progetto in mano, perché che il bando sicuramente arriva, poi non c'è il progetto e non lo puoi acchiappare.
Sì, è partito ieri, scusate, venerdì, è partito all'Oster di Regione Lombardia l'autorizzazione a poter intervenire, per esempio, sul letto dell'Esina, e sfruttando i 60.000 euro che ci ha dato il BIM, che ci darà il BIM, già confermati, al quale aggiungeremo i 20-30.000 euro di, che andremo a prendere dalla variazione del bilancio per definire, mi auguro definire una volta per tutte il nostro tratto, poi ci sono altri tratti a monte o a valle che sono magari non così curati come il nostro, perché devo essere sincero, e ne sai qualcosa perché anche tu sei là due volte all'anno almeno a sistemare il letto dell'Esina, a parte la ghiaia che si muove e lì ci possiamo far poco, possiamo solo sistemarla con degli scavatori, ma il resto dell'Esina è abbastanza curato, e con questo intervento di 60-80.000 euro che faremo, perché ripeto è partito l'altro giorno l'autorizzazione a poter entrare, e che faremo sicuramente quest'anno, direi che anche lì è una cosa che è ben fatta. Abbiamo in animo di fare, per esempio è uscito l'altro ieri un bando per i cimiteri, giusto stasera alle 4, oggi pomeriggio alle 4 abbiamo incontrato architetto Cagliani che ci sta curando l'approntamento di interventi presso il cimitero per oltre 100.000 euro, e che comporta il rifacimento della scala là in fondo quando si scende nel cimitero basso, vecchio cimitero, il rifacimento completo, la sistemazione di muretti che stanno un po' cadendo, la sistemazione delle autobloccanti che si sono un po' sono avvallate eccetera, per cui dobbiamo rifare. Sono diversi lavori, la creazione di nuovi, non più loculi come dicevamo, ma oggi abbiamo pensato di fare nuove urne cinerarie, loculi cinerari, non urne cinerarie, loculi cinerari, perché in effetti stiamo capendo che ultimamente più che il loculo classico vanno le urne cinerarie, per cui in luogo dei classici loculi faremo questo tipo di intervento, per cui dovremo modificare. Però quest'estate, entro sicuramente il 15 di settembre, dovranno iniziare i lavori, perché vogliamo sfruttare i 60.000 euro che Regione Lombardia ha già stabilito per i paesi come il nostro, entro dai 3 ai 5.000 abitanti, sono 60.000 euro. Quelli più i 20.000, vorremmo partecipare a questo bando, se riusciamo a portare questi 20.000 sono già 80.000 euro che portiamo a casa da Regione Lombardia. Ne aggiungiamo 20, 30.000, 40, saranno circa 120.000 euro di intervento, e anche lì è un altro intervento che vogliamo fare in modo che il cimitero è definito, adesso abbiamo appena finito, ultimato le tombe, quelle sono finite, e anche la parte cimitero per un bel po' di anni ritengo che sia, non sia più da intervenire da quel lato. Lato sport siamo a posto, protezione civile, visto i lavori stanno andando avanti, dovremmo adesso, con la variazione di bilancio, andremo a ordinare tutta l'opera di tinteggiatura, eccetera, la pittura, tutto quello che serve per fare l'interno e gli esterni. Ordineremo i due portoni di ingresso e il traspaller. Traspaller elettrico e un banco, ci hanno chiesto un banco con la smorza, eccetera. Prenderemo anche quello. Dopodiché ritengo che dentro lì gli arredi li abbiamo già trovati. Il termine dei lavori là sarà. Io dico un paio di mesi, anche prima forse. Allora, adesso è più che loro. E l'idraulico, che ci vuole una settimana l'idraulico, lui adesso è un po' fermo perché deve arrivare il pittore, perché sennò adesso fra l'altro hanno fatto un lavoro aggiuntivo, hai visto, hanno messo dei pannelli fonoassorbenti, ma a parte il fonoassorbente è per il discorso umidità, per cui è stato aggiunto, è un lavoro aggiuntivo che hanno fatto, bellissimo, è fatto bene. e adesso stiamo vedendo per i pavimenti se riusciamo a recuperare qualche lotto o qualche coda e vediamo se riusciamo a mettere qualche pavimento dentro negli uffici. Dopodiché lì è finito, si tratta solo di tinteggiare l'interno, è finito, perché l'impianto elettrico ormai è già tutto pronto, predisposto, c'è già su tutto, deve solo fare gli ultimi allacci. Quando riqualificazione sull'esterno, abbiamo già l'elenco del materiale da acquistare, si tratta solo con stasera, domani facciamo le variazioni di bilancio, domani, in questi giorni faremo le variazioni di bilancio, sono 3.500 euro di roba che andremo a comprare e poi ci sono i volontari che anche sull'esterno faranno questo. Oggi stanno facendo tra oggi e domani la riqualificazione del manto impermeabile perché c'erano delle perdite, se no è inutile pitturare, e oggi sono intervenuti sul lato sud rifacendolo completamente. Il lato nord stanno facendo dei rappezzi, eccetera, dove serviva. Per cui ritengo che quello lì. Poi, ecco, quando faremo gli asfalti, anche il piazzalino esterno, quando entri da via Foscolo, rifaremo anche lì. Asfaltatura. Quello poi sarà... Metteremo anche il pennone della bandiera, perché giù alle scuole elementari non serve più, perché è cacciato in un angolino vicino alla palestra, non si vede neanche più. Lo portiamo via, lo portiamo lì alla protezione civile, così metteremo anche il pennone della bandiera per mettere la ciliegina sulla torta. E anche quello penso sia terminato.
Ma domani io so che, vabbè, ovviamente il capogruppo Alessio si è già dato da fare in tal senso, poi io dico a livello di consiglio comunale se si può pensare qualcosa, non so, per i mezzi, se c'è qualcosa, se c'è in previsione, se c'è la possibilità di investire qualcosa su un, non so se intendevano un pick up, un qualcosa, un mezzo, per essere, cioè effettivamente hanno due furgoncini, sfruttano ancora quello comunale del Repreda, quindi non dico adesso, però magari se c'è in previsione di ovviamente avere un bel magazzino funzionale, ma avere anche quello che possono essere i mezzi a disposizione per poter fare, nel caso in cui si spera di no, che non debbano mai servire, ma se c'è la necessità di avere dei mezzi.
E con il capogruppo protezione civile si era parlato anche di questo, avevamo fatto dei preventivi, allora il pick-up nuovo che costava 25.000 euro. Lo stesso Fabio ha detto no, non vale la pena, anche perché adesso non è che lo si sfrutta tutti i giorni, però stiamo guardandoci in giro se troviamo magari un buon usato, magari sì, riusciamo a... Adesso diciamo che alla protezione civile abbiamo passato anche l'Iveco, il camion con la gruetta, la gestione la lasciamo a loro, anche perché a voi, perché siete bravi a mantenere, a tenerlo, eccetera eccetera, poi che lo usi Beppe piuttosto che, poi chiaro, fa parte della grande famiglia del comune di Presenza. Però di fatto loro hanno il Ducato e hanno in mano anche questo camion qui. E adesso ne parlavamo giusto di questo. Adesso definiamo bene queste spese ultime. Quelle ci sono. C'è tutto, abbiamo anche... Vedi quando si fanno interventi sull'Esina che abbiamo lì di tutto, no? Le motopompe le abbiamo usate purtroppo quando l'Esina usciva. Adesso con la vasca di eliminazione capita molto meno. Prego.
Sai che adesso per l'ambiente non si può più, visto che ti sentivo parlare prima, della pulizia, il letto del fiume che non si può più toccare, no? Quindi, cioè io dico, vale la regola anche per i torrenti che passano in paese? E quindi mi si alza il letto del fiume.
È sempre stato fatto questo lavoro di ripianare. Un anno siamo riusciti, perché quando abbiamo fatto con la provincia ci hanno autorizzato, che avevamo appena buttato giù la caserma, eravamo appena saliti noi l'anno dopo, abbiamo tolto quello che c'era nel letto del fiume e l'abbiamo depositato nella zona ex caserma provvisoriamente, poi è stato smaltito e ce l'hanno consentito solo in quell'occasione lì, perché erano presenti loro, c'è stato tutto. Purtroppo è un problema perché tutte le volte si alza e...
Continuerà ad alzarsi, è nella sua natura, cioè... Sì, sì, sì. Dobbiamo continuare un torrente in paese,
tutte le volte noi chiediamo di poter portare via materiale.
Anche perché dove c'è il ponte lì agli impianti sportivi, arrivando continuamente ghiaia, si abbassa, si riduce la portata del torrente, no? Per cui in certe occasioni si rischia che esca. Se tu non lo tieni sistemato, infatti uno degli interventi che si va a vedere, c'è scavato dove passa continuamente e c'è tutta la ghiaia. Non si può fare nulla, assolutamente nulla. Possiamo solo ridistribuire, anche se all'interno del paese non si può fare. Vai.
L'ultima che ne avevamo parlato la volta scorsa, io rimarco il discorso del cercare il personale famoso che si parlava l'altra volta, se è stato fatto qualcosa in tal senso, se si sta pensando in virtù di quello che è emerso anche nel Consiglio e anche nella Commissione Bilancio che abbiamo fatto l'ultima volta, mi piace solo ricordarlo.
Di una novità sono che abbiamo chiesto, per quanto concerne l'ufficio ragioneria, la dottoressa ha indetto un bando a Cassago per un C, per cui abbiamo chiesto la possibilità di intervenire di attingere la graduatoria eventuale. Entro fine maggio dovrebbe terminare quel concorso qua. Abbiamo chiesto anche a Faragera d'Adda, c'è un altro concorso per C. Abbiamo chiesto, adesso faremo un concorso anche per mobilità, se c'è qualcuno che si vuole spostare eccetera, tanto ci costa poco fare un concorso anche di mobilità per un C. Per quanto concerne l'operatore ecologico, siamo intervenuti sia su Brembate, che oggi ho chiamato il sindaco di Villa di Serio, perché anche lì c'è sia Brembate, ho già sentito la sindaca Emiliana Giussani non più tardi di 10 giorni fa, e stamattina il sindaco di Villa di Serio, perché entrambi hanno indetto una gara, un concorso per B3, operatore ecologico, perché il nostro operatore ecologico il 27 di ottobre va in pensione, per cui ci stiamo adoperando anche lì. Il 7 di giugno la provincia inizia il bando per la categoria D per l'ufficio tecnico, per cui andremo a attingere, abbiamo già fatto richiesta per poter attingere la graduatoria anche lì, per cui ritengo che nell'arco di poco tempo dovremmo un po' ricoprire un po' tutti i ruoli che stanno...
Facendo le selezioni per l'ufficio tecnico, io mi ricordo, ma ancora a gennaio forse ci siamo visti, non sono andate a buon fine quelle.
Abbiamo parlato noi adesso all'ufficio tecnico ci stiamo avvalendo della collaborazione del dottor Offredi e della Manuela, non mi ricordo il cognome, che ci stanno una grossa mano e stanno portando avanti un bel po' di lavoro. No, abbiamo fatto un colloquio con un paio di geometri, ma effettivamente non sono andati a buon fine. Aspettiamo la graduatoria della provincia, che entro il fine giugno dovrebbe essere stilata, per cui lì sicuramente andremo a attingere qualcuno. Dopodiché l'ufficio tecnico dovrebbe esserci un C che attingiamo, se non è Cassago e Faragera d'Adda o per mobilità o cosa riusciamo a portare a casa qualcuno, mi auguro. Idem per il discorso operatore ecologico. Poi per ora dovremmo essere a posto. Poi chiaro, l'anno prossimo ci sarà ancora qualche altro pensionamento, che potrebbe essere Bondesan all'ufficio tecnico, e lì adesso sistemiamo queste quattro posizioni e vediamo di consolidare la cosa. Poi ci vediamo da fare assolutamente per il discorso, la figura. Ah sì, da lunedì, doveva iniziare lunedì questo, ma per problemi poi sanitari, nel senso di vaccinazione antitetanica, piuttosto che, sapete che noi abbiamo chiuso la gara, prima c'era la cooperativa L'Albero che tagliava i parchi, adesso in effetti ha vinto un'altra cooperativa che è di Brescia, del Bresciano, hanno vinto loro e anche loro assumono su nostra indicazione delle persone svantaggiate. E doveva iniziare lunedì scorso, ma per motivi, ripeto, sanitari, inizierà lunedì prossimo praticamente un dipendente di questa cooperativa che affiancherà Piero il nostro operatore ecologico, e gli darà una buona mano, perché è uno che sa già, è del paese fra l'altro, è già del paese, del... ecco, per cui ci darà sicuramente una buona mano. Poi abbiamo chiesto la possibilità di utilizzare i PUC, che sono gente che percepisce reddito di cittadinanza, ne abbiamo chiesti 3, e che ci potrebbero venire, sono come quelli che erano in mobilità, che sono in mobilità, che possono venire in comune a fare un qualcosa. Abbiamo chiesto 3 di queste figure qua, l'azienda consortile, perché li tratta l'azienda consortile di Terno, abbiamo chiesto 3 figure e vediamo se riusciamo a portarli a casa, in modo che anche questi, chi in ufficio, chi piuttosto che quello che mi svuota i cestini, piuttosto che, vabbè, 2-3 ore al giorno magari ci vengono a dare una mano. E sono lavori dovuti, perché in effetti percepiscono un reddito di cittadinanza, per cui un finanziamento da parte dello Stato è giusto che loro corrispondano delle ore così, a titolo gratuito. Forze lavoro sono queste, no? Queste sono le ultime novità che abbiamo. Allora, mettiamo alla votazione il punto 3 all'ordine del giorno, che è documento unico di programmazione DUP 2021-2023 e bilancio di previsione esercizi 21, 22 e 23, esame ed approvazione. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Chi è contrario? 3 contrari? Immediata eseguibilità? Perfetto. Grazie. A questo punto volevo, oltre a ringraziare tutti i dipendenti comunali. Allora, dal marzo dell'anno scorso, non è retorica, ma dal marzo dell'anno scorso, nonostante il comune sia stato chiuso, il lavoro che si è fatto all'interno del comune è stato veramente importante e pesante, perché ci sono piovute addosso tante di quelle regole e quelle normative nuove in vista del discorso Covid, che ci hanno condizionato veramente, hanno dilatato ulteriormente i tempi di realizzazione delle varie incombenze che ci sono a livello amministrativo. Ma in particolare volevo ringraziare Lorena Ferrario, che è qua presente, che ringrazio di cuore, perché da circa un anno sta reggendo da sola l'ufficio ragioneria, da quando da Ross, praticamente a maggio dell'anno scorso, ha deciso di andare in un altro comune. È vero che abbiamo l'ausilio del dottor Coviello, che ci sta dando una grossissima mano, ma Lorena di fatto lavora mattina, pomeriggio, sera, fortunatamente ogni tanto gli cade la rete e non gli va più il PC alle 10 di sera, perché si impalla e non va più una mazza, fortunatamente, se no sta lì fino a mezzanotte. Lavoro il sabato e la domenica. Di questo dobbiamo rendergli nel merito e ti ringraziamo pubblicamente. Grazie di cuore, davvero. Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno. Ciao, grazie ancora. Quarto punto dell'ordine del giorno, esame e approvazione del regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante dalle forme di gioco lecito ai sensi del TULSPS. RD, non so cosa voleva dire, onestamente, 18 giugno, Regio Decreto, RD.
Sì, Regio Decreto.
Ancora Regio Decreto, allora non sbagliavo allora, Regio Decreto del 18 giugno del 31, numero 773, nonché della legge regionale Lombardia numero 8 del 2013. Assessore Bonaita, grazie.
Ho voluto preparare due slide per rendere un po' meno asettica l'approvazione di un regolamento che è sempre un po' freddo, no? E soprattutto per rendere un po' partecipi, anche perché è stato per me, anche per me personalmente, un po' una novità scoprire un po' tutta questa realtà sulla ludopatia. Allora, che cos'è questo? È un regolamento che cerca di contrastare la ludopatia derivante da forme, diciamo così, patologiche di gioco. Allora, cosa succede? Succede che praticamente nel 2015 viene dichiarata la ludopatia come una autentica malattia. Viene definito gioco d'azzardo patologico dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui inizia a esserci una sensibilità particolare su questo tipo di problematica. Devo dire che Presezzo si mette in evidenza già nel 2015, grazie a un bando europeo che viene vinto e a cui partecipa azienda Isola, per cui Presezzo diventa capofila in un progetto particolare. Questo progetto si è chiamato Game Lost, partita vinta, che aveva sostanzialmente tre finalità: quella di mappare il fenomeno sul nostro territorio, quello di favorire le attività di formazione e, terza finalità, ascoltare e orientare i soggetti a rischio che stavano vivendo questa realtà. Questi sono un po' i due volantini che, diciamo così, avevano rappresentato quel periodo di protagonismo del Comune di Presezzo per tutto il territorio dell'isola. Ma quello che secondo me è interessante è che già da allora possiamo vedere quali sono state le motivazioni per cui Presezzo si è fatto capofila del progetto, e troviamo tre punti. La prima: presenza di numerosi esercizi con installati i new slot AVP e VLT, dopo vi spiego un po' la differenza, sono comunque quelle macchinette per i giochi. Poi, altro elemento, qui c'è da dire grazie al comitato genitori che si era reso promotore nel farsi portavoce nei confronti della scuola di portare avanti un progetto innovativo fatto in collaborazione con l'ASL, che era il Life Skill Training. Quindi sul territorio la scuola si stava già muovendo per fare un discorso di prevenzione per la fascia di età 11-14 anni, praticamente nelle scuole medie, per cui Presezzo aveva, attraverso l'istituto comprensivo, aderito a questo tipo di progetto, è stato ritenuto un elemento, diciamo così, a favore della nomina della capofila di Presezzo. E seconda cosa, incremento della casistica di soggetti con problematiche di GAP, ripeto, gioco d'azzardo patologico, con gravi ripercussioni sociali, separazione, perdita del reddito, sfratti, eccetera. Con i dati che abbiamo dell'anno 2019 possiamo vedere purtroppo il triste primato di Bergamo, che siamo la sesta provincia su 108. Qui l'elenco è breve, se per comodità di spazio l'ho accorciato solo nelle prime 20, ma se pensiamo 108, questo elenco sarebbe bello lungo. Bergamo è in sesta posizione. Veniamo ai dati sul nostro territorio. Ho raccolto tre annualità, 2017, 2018, 2019. Sono dati che spaventano. Proviamo a leggerli velocemente. AVP sono quelle macchinette che hanno una giocata massima di un euro. Praticamente sono quelle macchinette che hanno al loro interno un programma che gestisce poi il discorso delle vendite. Invece gli VLT è un'evoluzione di queste macchinette, perché si collegano direttamente a internet, c'è una rete, quindi di un circuito di tutte queste giocate. La giocata massima è 10 euro, si può vincere fino a 5.000 euro. Poi c'è la lotteria istantanea Gratta Vinci, il gioco dell'otto, Super Enalotto, comma 7, che sono praticamente delle specie di lotterie in cui la vincita non è in denaro, ma in oggettistica, che può essere di un valore fino a 20 volte superiore la giocata. Poi Win for Life, Eurojackpot e lotteria tradizionale. Praticamente questo è l'importo che la gente di Presezzo gioca. Nel 2017 7.484, nel 2018 7.053, nel 2019 6.825. Io sì.
Mi sembra strano che a persone in paese spendino 1.500 euro l'anno di gioco. Cioè,
quali sono i dati?
Cioè, ragazzi, siamo 4.900 abitanti, 1.500 euro a persona. Cioè, io non gioco un euro l'anno, quindi vuol dire che c'è qualcuno che ne spende 3.000. Cioè, scusate. Cioè,
Allora, sicuro. Allora, Ian, purtroppo, allora, questo dato è un dato che anche a me ha lasciato. Ha spaventato. No, ha spaventato parecchio, è per quello che ho voluto renderlo un po' partecipe. Praticamente questo importo è matematico, perché praticamente è un dato che ci viene fornito dal monopolio di Stato. Sapete che sono tutti i giochi che hanno una percentuale che va al monopolio di Stato, quindi tutte le giocate ufficiali che sono passate da questi canali formalmente corretti, perché poi ci sono anche quelli non corretti, sono questi. Se io li vado a dividere per gli abitanti, e questi qui sono gli abitanti in presenza che ho scaricato da internet, abbiamo questi importi. Diviso, poi mi sono permesso, perché mi spaventava, ma è ancora più preoccupante se anziché dividerlo per il numero degli abitanti, perché ci sono i neonati compresi, l'ho diviso per nucleo familiari. Questi sono i dati, arriviamo a 3.468. Per rendervi ancora maggiormente partecipi del valore di queste giocate, prima lì ci ha letto quali sono le entrate previste per il 2000. Certo. Dopo c'è il confronto, dopo c'è il confronto. No, ce li ho quei dati. Dopo ce li ho quei dati. Comunque. Attenzione, il dato provinciale era molto alto. Noi abbiamo questo dato, può darsi che ci sia, c'era una sala giochi qua vicino, adesso è chiusa, può darsi che ci siano state delle persone che venivano. Però sicuramente sono dati che spaventano. Se noi raffrontiamo con le entrate presunte del 2021, sono inferiori rispetto alle giocate. Ok? Alle giocate che sono fatte. Ho provato a mettere a confronto Presezzo con Ponte San Pietro. Ponte San Pietro è più basso, 1164, ok? Quindi giocate totale sul territorio di Ponte diviso il numero degli abitanti. Confrontiamo con Mapello, 999, con Presezzo e Bonate Sotto siamo a 1004 contro i 1526. Se guardiamo Bonate Sopra, 377. Quindi andiamo a presupporre che Bonate arriva. Allora, sono. Quarantaquattro punti giochi sul territorio nel 2016. 44. Compresi tutti, compresi le slot, vendita gratta e vinci, eccetera. Sì.
Il dato pro capite per famiglia è un dato sicuramente alto di 3.800 euro, giusto? Se però è stato fatto uno studio... Scusate. Se è stato fatto uno studio sulle reali quantità di persone, abitanti di Presezzo, che soffrono di questo tipo di gioco, poi ci giocano bene o male tutti, l'euro lo spendono tutti, io sono tra virgolette contrario, poi un euro l'anno di gratta e vinci lo compro anch'io sono un giocatore, però cioè.
se no chiaramente non è possibile sapere il numero dei giocatori, al limite potremmo sapere il numero delle giocate, però diventa difficile avere questo tipo di dati per quello che si prende la cosa. Ma arriviamo quindi al regolamento, perché tutto questo percorso poi ha portato ad avere un regolamento che tiene conto del lavoro fatto e delle analisi sul territorio, che è stato redatto da professionisti e che è valevole per tutti i comuni dell'isola, perché è un regolamento che è stato diciamo così commissionato da Azienda Isola e viene quindi adottato da tutti i comuni dell'isola e già stato approvato dall'Assemblea dei Sindaci. Quali sono le finalità? Allora, la finalità è garantire la diffusione di un gioco lecito riducendo effetti pregiudizievoli. Una piccola sottolineatura, non stiamo parlando di giochi illegali, stiamo parlando di attività commerciali tutelate dalla Costituzione, che però hanno come aspetto negativo il fatto che porta a dipendenza, a patologie. Quindi questo regolamento ha cercato di trovare una mediazione tra due diritti contrapposti, il diritto di tutelare attività commerciali, perché c'è una ricaduta sulle attività commerciali, benefica se vogliamo perché porta tanti soldi, da quello che è il diritto alla salute per la cittadinanza. È proprio per questo che è stato redatto da professionisti. Allora, la finalità è quella di disincentivare il gioco compulsivo attraverso una tutela della salute pubblica, del risparmio familiare, della serenità familiare, della sicurezza urbana e limitare le conseguenze sociali. I principi ispiratori di questo regolamento è la tutela dei minori e della famiglia, la tutela degli utilizzatori per evitare dipendenza da gioco compulsivo, la tutela sociale di categorie a rischio, sicuramente gli anziani sono una di queste categorie, la tutela del risparmio e serenità familiare, perché voi sapete che laddove si ha un indebitamento poi ci sono anche altri tipi di problemi come l'usura, e poi la solitudine, segregazione affettiva, ci sono separazioni, ci sono cause, ci sono divorzi. Alcuni divieti che prevede questo regolamento: il divieto di accesso alle aree per i minori di 18 anni, il divieto di pubblicizzare le quote vinte nell'esercizio commerciale, il fatto di vietare delle insegne luminosi all'interno e all'esterno che possono attrarre a questo tipo di attività, la necessità di numerose autorizzazioni recepite poi anche dal regolamento della Lombardia e una distanza minima di 500 metri, attenzione, per i nuovi esercizi, non quelli già esistenti, dei punti sensibili, cioè non ci possono essere installazioni di questi giochi in un'area di 500 metri da punti sensibili che possono essere l'oratorio, la chiesa, le scuole, questi ambienti protetti. Su Presezzo saremmo fuori completamente. Però ecco, non potranno esserci nuove installazioni in questo ambito. Altre iniziative che vengono previste in questo regolamento è un'attività di informazione ed educazione per valorizzare il tempo libero e promuovere le relazioni positive, un maggior controllo del territorio, e la novità proprio questi giorni è che ci sarà un'applicazione che è stata distribuita ai comuni, noi abbiamo già fatto richiesta, ci mancano le password di attivazioni, per aver monitorato quotidianamente l'andamento delle scommesse, cioè i vigili urbani attraverso questa applicazione potranno collegarsi e avere in linea subito quanti sono le giocate del momento. Chiaramente questo nuovo regolamento dovrà essere pubblicizzato, quindi io suggerisco che una copia possa essere distribuita a tutti i commercianti. Ecco, questo è solo un po' il contesto di tutto il regolamento. Vi ho citato un po' le cose principali, i divieti principali, la delicatezza nell'andare a equilibrare un po' due interessi contrapposti e sicuramente questa realtà che è significativa per il nostro territorio. Ecco. Non so se avete qualche domanda in merito.
Gli aspetti sono sicuramente quelli che ti ho detto prima, nel senso che Prezzo paga lo scotto di essere un paese di passaggio e vabbè, dopo sai, sei in paese, le cose le senti, gente che arriva da fuori perché non ha il coraggio di giocare nel proprio paese perché è conosciuto, e persone anche di una certa età, come ci sono degli anziani, e vengono ancora con i 100-200 euro per volta. Addirittura, però al tempo stesso lo Stato, cioè adesso non so se era passata a progetto, voleva utilizzare non più con le monete ma con i bancomat, le slot machine, cioè qui si cerca di lottare in un certo senso, e dall'altra parte c'è uno Stato che dà la possibilità a qualsiasi persona che con un bancomat può farsi fuori lo stipendio in mezza mattinata, cioè quindi i dati, quelli sul territorio, capisco, però prendere i dati per abitante di Prezzo non ha molto senso, perché ti ripeto, noi abbiamo tante attività commerciali che non abbiamo neanche citato, ma che anche loro hanno le slot machine, e tu vai dentro un attimo al bar, vedi che sono sempre attive ste slot e la gente gioca. Io non lo so, prima ti parlavo di sapere, di venire a conoscenza di chi dei nostri cittadini possono essere in difficoltà, magari attraverso, lo so che c'è un discorso di privacy, quindi bisognerebbe magari interfacciarsi con l'ufficio sociale della Bonati, credo, giusto? E lei sicuramente è più a conoscenza di alcuni fenomeni, di alcune realtà. Avevi citato gli sfratti, separazioni, litigi, bambini, sono cose che magari possono saltare fuori anche su quel tipo di discorso attraverso l'ufficio. Poi è logico, è una questione di privacy, quindi più di tanto non credo che si possa fare. Detto questo, quello che è nelle nostre competenze per evitare qualsiasi tipo di, come si dice, pubblicizzazione, al contrario, ma per favorire un minor rischio di ludopatia, ci coglie favorevoli in tal senso. E poi alla fine la ludopatia va bene al di là dell'attività commerciale, ma genera comunque un disagio. Genera un disagio, una dipendenza sulla persona, ma alla fine anche il familiare di quella persona, la palazzina in cui abita, la realtà in cui vive, e poi alla fine ne paga determinate conseguenze, poi ad ampio raggio anche la comunità stessa, perché è logico che se una persona non ha problemi, e va bene, quando metto qui a risolvere i problemi, coinvolge anche se in maniera indiretta chi ti sta accanto anche sul lavoro. Quindi basta.
Avere delle regole, cioè non incentivare il gioco, continuano a fare giochi nuovi da dentro, come adesso la lotteria degli scontrini, c'è cioè, il suo senso, però ancora una cosa, una lotteria che richiama ancora all'epoca del giocare, potevano dargli un nome diverso, ecco, perché lo Stato c'ha un margine enorme.
Chi non ha dei colleghi che non ha adesso sfruttato il discorso del cashback per andare a spendere un euro anche col bancomat, cioè alla fine anche quello è vero che non è che giochi d'azzardo, ma è comunque una ludopatia, perché ti porta a spendere, ho notato alcuni colleghi che spendevano in cose inutili pur di far risultare, rientrare in te lo giuro, cioè, c'è di tutto. Sì, no, però voglio dire, nel senso, alla fine, ammesso che Draghi la faccia passare, però voglio dire, ma tanti stanno investendo un sacco di soldi e dicono che fare 4-5 scontrini al giorno col banco non basta più per rientrare nei 100.000, che poi per andare a prendere cosa, 1.500 euro, se è ancora quello di prima, però il fenomeno è quello comunque, no? La gente è portata a vedere. Ho capito, ci sono i premi, anche Super Enalotto è un signor premio.
Sì, ma è un po' come è il discorso anche del tabagismo, no? Il tabagismo è il terzo motivo decessi in Italia. Il primo è i problemi cardiovascolari, il secondo è l'alimentazione, terzo è il tabagismo, il quarto è l'inquinamento. Per cui anche lì lo Stato sulle sigarette quanto ci guadagna? Però poi ci sono i problemi che devi curare chi fuma, perché si becca magari qualcosa ai polmoni, no? Poi in questo momento col Covid, a parte che dicono che chi fuma forse dicevano all'inizio, adesso non lo so, è meglio sfumacchiare, che sembra che il Covid il fumo non gli piaccia. Però ecco, sono queste incongruenze. Esatto, paga le pensioni, è chiaro, lo Stato con una mano dà, con una mano prende, ma perché su certe forme, tipo questa, però io vi posso assicurare, io adesso da 20 anni, adesso sono a casa, però io fino al 2000 ho fatto, per il mio lavoro seguivo i privati, poi dal 2000 in poi ho seguito solo le aziende, ma vi dico che negli anni 90 veniva gente in filiale dove con il preventivo del mobiliere piuttosto che ti chiedeva i 3-5 milioni e poi veniva a sapere che le aveva fumate non in fumo ma in queste robe qua, nella ludopatia, perché uno, mi ricordo benissimo, giocava ai cavalli, che noi magari i cavalli non ce ne frega niente a nessuno, magari giochi a gratta e vince, ma questo qui giocava centinaia di migliaia di lire ai cavalli, per dirvi che questa cosa è un fenomeno che c'è da sempre. Adesso però negli ultimi tempi, poi è vero, magari Presezzo un po' di più perché è di passaggio, ma se fai la media in giro sono un migliaio di euro a testa, che comunque è sempre tanto, tanti soldi.
Io sono più convinto che ci siano molte meno persone rispetto ovviamente ai 4.900 abitanti che spendono anche 15, 20, 30 mila euro all'anno di gioco. Dico, fortunati loro che se lo possono permettere, dico, quelle sono le cifre, perché di quello stiamo parlando. Cioè, io per esempio non gioco, non credo, non posso parlare per gli altri, però voi considerate che se sono 1.800 euro, 1.500 euro all'anno, io non li gioco, perché io non gioco, a me non piace il gioco, vuol dire che c'è qualcuno che come minimo ne spende 3.000, e se altri match, cioè, capito? Quindi vuol dire che chi è, e poi lo vedi, perché quando vai al bar e vedi quelli alla macchinetta, buttano dentro 50-100 euro di soldi per volta, se fate il conto per 30 giorni mensili, fatevi due conti, non sono i 1.800 annuali.
No, è vero. Oh, giustamente il segretario dice l'hanno già fermato i carabinieri, tanto che veniva qua alle 8 adesso il coprifuoco non vorrebbe che la rifermano un'altra volta. Lei andava a lavorare, sì, beh, è in giro per lavoro, poi magari continuiamo il discorso. No, a parte questa, in merito a questa c'è qualche osservazione? Possiamo dopo, magari se vogliamo possiamo andare avanti. Allora dai, mettiamo alla votazione il quarto e ultimo punto dell'ordine del giorno, esame e approvazione del regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante dalle forme di gioco lecito ai sensi del testo unico? Leggi di pubblica sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, numero 773, nonché della legge regionale Lombardia numero 8 del 2013. Chi è d'accordo? Unanimità, immediata eseguibilità, unanimità. Bene, se non ci sono altre cose e poi vogliamo parlare di altro, bene, io considererei chiuso il Consiglio Comunale, ringrazio tutti di cuore e vi auguro una buona serata. Grazie.